bisogna dire che a dispetto della grande multimedialità da cui siamo bombardati, io credo che c'è una solitudine incalzante nel cuore delle persone, e allora poter comunicare e poter essere ascoltati credo che sia diventato forse sempre più il privilegio di pochi, ma vogliamo veramente adoperarci perché questo possa crescere, possa diventare una benedizione, una guarigione. A me è stato dato di trattare questo tema di uniformità di approccio e intervento nella psicologia cristiana. È un tema abbastanza complesso, vasto, sono delle brevi riflessioni quelle che vi sottoporrò e quindi soprattutto sono degli stimoli a porsi dei problemi, a cercare delle soluzioni, a confrontare le soluzioni e certamente la psicologia in genere o lo studio del comportamento umano è qualcosa che spinge a riflettere, spinge a guardare le cose non dall'apparenza, come Gesù spesso diceva, non giudicate dall'apparenza ma con retto giudizio, a guardare le cose non come sembrano, ma tante volte certamente nella scoperta poi dei principi che stanno sotto alle cose, sotto alle realtà e ai comportamenti, poi c'è una riflessione che tiene in considerazione l'esistenza di Dio, ma ci sono anche delle riflessioni che partono dalla verità così basilare, dai principi comportamentali e poi arrivano in fondo a mettere l'uomo al centro e allora lì probabilmente si parte da una verità ma non si arriva all'altra verità, si parte da una verità brutta perché credo che la verità dell'essere umano a dispetto di quelli che sostengono che è un essere buono è tutt'altro e quindi lì tante volte si devono trovare soluzioni diverse per arrivare a un'elaborazione del vissuto tremendo che cogliamo nell'essere umano. Ma io voglio seguire un poco per non dissertare quello che ho scritto. Prima di introdurre l'argomento vorrei leggervi un mio scritto di circa 30 anni fa, dove mi ero convertito da un po' di anni, da pochi anni, e alla luce dell'esperienza di conversione mi ponevo l'interrogativo di quale fosse il vero bene per il mio prossimo. Qual è il vero bene che noi possiamo desiderare, sto leggendo ora, e perseguire a favore del nostro prossimo? Paolo diceva un poco, fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Noi sappiamo che più che il benessere fisico o mentale, quello che ci permetterà di vivere in eterno è il benessere spirituale, cioè la pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Bisogna stare attenti perciò alle cosiddette, tra virgolette, opere sociali, fine a se stesse, non perdendo di vista il piano di redenzione totale preparato per l'uomo da parte di Dio. Qualunque mezzo, ecco questo sottolineiamolo e mettiamolo come punto di riflessione di queste meditazioni che facciamo, qualunque mezzo atto a diminuire la sofferenza dell'umanità, assistenza, beneficenza, acculturazione, cure mediche, psicologiche, eccetera, eccetera, deve essere impregnato del messaggio di salvezza, perché altrimenti rischiamo, assicurando solo un miglior tenore di vita, di nascondere e quindi trascurare le più importanti esigenze spirituali. E nella mia esperienza di psichiatra, allora era un'esperienza di qualche anno, ora sono passati più di 30 anni, ho visto spesso che l'apparente miglioramento determinato da terapie psicofarmacologiche o da tecniche psicoterapeutiche quasi sempre rischia di bloccare la ricerca interiore di una vera sicurezza. Per essere più chiari, schematicamente si svolge questo processo, l'uomo naturale nel tentativo di difendersi dalla sua angoscia esistenziale struttura dei meccanismi di difesa che gli assicurano un'integrazione al suo ambiente. Diciamo in altre parole che si crea false sicurezze ed equilibri che gli consentano di essere forte pur non trovando un reale senso alla sua breve vita. Dio tende a distruggere questi modelli e meccanismi di difesa volti a darci un'apparente serenità con l'obiettivo di donarci una sicurezza in Lui. Questi erano degli scritti datano 30 anni fa, però già vi fanno comprendere come di fronte alla sofferenza dobbiamo sempre tenere conto la dimensione totale dell'uomo e quindi seppure ci prendiamo cura dei bisogni di cultura, dei bisogni fisici, dei bisogni socio-economici, abbiamo bisogno di ricordare continuamente che la natura spirituale dell'uomo è la parte più invisibile, di cui meno ci si occupa, ma che in qualche modo poi condizionerà il nostro vissuto eterno. E quindi credo che in qualunque approccio volto ad aiutare gli altri, e in particolare stiamo parlando della psicoterapia, dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto, se no paradossalmente, creando il bene dell'altro, compiacendo l'altro, dandogli quello che lui serve, e purtroppo devo dirvi che ci orientiamo sempre di più verso una dimensione anestetica della sofferenza, e quando dico anestetica non mi riferisco solamente agli psicofarmaci e alla loro capacità di anestetizzare la coscienza, per cui grazie all'ultimo tipo di inibitore della serotonina la prostituta del Bronx continuerà a vivere la sua vita disperata senza porsi alcun problema. Io non dico grazie, dico capite, grazie a un anestetico tante volte possiamo vedere deteriorare completamente quello che è un corpo. Provate a curare un qualsiasi tumore solamente con morfina e basta, senza cercare altro, sì, si fa una dolce morte, ma è una morte. Provate a curare una malattia dell'anima semplicemente con delle medicine fisiche o delle terapie che, per quanto sicuramente ora vedremo, hanno un arsenale notevole, degli strumenti notevoli, in realtà funzionano più o meno come terapie di appoggio, da quelle dove c'è una suggestività più evidente a quelle dove in teoria non si dovrebbe influenzare la persona, ma vedremo che tutte le terapie possono essere importanti, ma come uno stadio preliminare, uno stadio preparatorio a quello che poi deve essere un intervento più profondo, se no rischiamo di fare il bene, cioè di coprire il male e dare l'illusione alle persone che questa anestesia finirà per fargli del bene, ma non è così, alla luce della nostra esperienza cristiana. Lo psicoterapeuta cristiano, quindi, ha bisogno di vedere in una maniera diversa il significato, valore ed elaborazione della sofferenza, che sarebbe utile, parlavamo con Francesco di poter fare una conferenza proprio sulla sofferenza, sofferenza non solo come vissuto, ma come elaborazione, come modo con cui viene vissuta, gestita e trasmessa agli altri, naturalmente, perché è male comune mezzo gaudio, no? Quindi, non volendo approfondire questa tematica e non anticipando quello che la dottoressa Sara Marinelli ci condividerà sul concetto della normalità secondo Dio, mi sembra ovviamente importante sottolineare che la differenza tra uno psicologo secolare e uno psicologo cristiano, al di là delle varie scuole di provenienza, non dovrebbe riguardare soltanto le maggiori qualità etico-morali di quest'ultimo, cioè solitamente del cristiano, ecco, si spera almeno che già da questo punto di vista ci sia una differenza, e questo non soltanto nella parcella o nel fatto di vedere la differenza dei casi, ecco, ma in tutta la sua modalità di porsi, di simpatizzare, empatizzare col paziente, eccetera, eccetera. Ma dico, non è questa l'unica differenza, credo, tra uno psicologo cristiano e uno secolare. Lo psicoterapeuta cristiano, oltre ad usare la sua specifica metodologia nella identificazione e nella cura del disagio, dovrebbe, lì dove possibile, diventare un ambasciatore di riconciliazione. Ecco, considerando che l'angoscia più profonda dell'essere corrisponde a quell'urlo, che non è solo l'urlo di Munch, ma è l'urlo di angoscia, è lì la masa Battani, cioè quell'urlo di solitudine, di angoscia che c'è nel profondo di ogni essere umano, e che è quell'urlo di dolore che Gesù ha dovuto vivere, ma che è caratteristica dell'intimo umano, con tutto quello poi che ne viene fuori, perché quando uno urla nella paura della solitudine, dell'angoscia, evidentemente già la paura e l'angoscia lievitano, e non solo la paura e l'angoscia, l'elaborazione della paura e dell'angoscia, noi sappiamo che poi porterà tanti altri comportamenti. Quindi alla fine una scoperta molto drammatica nella mia vita è stata quella che non ci sono le persone coraggiose e quelle che hanno paura, ma ci sono solamente le persone che elaborano in maniera diversa la paura, e tante volte persino facendola diventare aggressività, eccetera, eccetera. Per cui alla fine il dolore profondo dell'essere umano ha bisogno di trovare una sua dignità, ha bisogno di trovare una sua risposta che non sia semplicemente la fine del dolore, ma che possa essere preludio, una crisi, come si suol dire, a preludio a nuovi equilibri. E credo che in questo senso, lo vedremo meglio nell'ultima parte del mio intervento, lo psicologo cristiano ha l'onore di poter essere, tra le altre cose, un ambasciatore di riconciliazione, cioè qualcuno che può dare una risposta profonda al bisogno di rinascita, al bisogno di rinnovamento che c'è nella vita di ogni persona. Userò parole semplici, non da addetti ai lavori, in maniera tale che possiamo comprendere sicuramente tutto quello che realmente Dio ci fa meditare assieme. Cioè, lo psicologo cristiano dovrebbe rendersi conto che aver migliorato un sintomo, qui chiaramente è una cosa molto riduttiva, abbiamo avuto la dissertazione della nostra sorella che è stata molto interessante, quindi il avere migliorato un sintomo, approccio cognitivo comportamentale, una dinamica familiare, approccio sistemico relazionale, risolto un conflitto inconscio, approccio psicanalitico, e potremmo fare tante altre esemplificazioni dicendo in generale o in particolare come una scuola si occupi di un aspetto del vissuto e cerchi di affrontarlo terapeuticamente per sottrarre la persona al disagio. E anche lì dove ci si vede sottolineare l'importanza del trascendente, quindi ci sono vari approcci spiritualistici dalla fenomenologia in poi, ma anche altre correnti, chiaramente dobbiamo capire che sono tutto sommato degli obiettivi incompleti, anche se hanno comportato un certo livello di guarigione, se così vogliamo dire, per il paziente. Cito ad esemplificazione due pensieri riguardanti Cristo e Satana. Uno è di Igor Caruso, che è un cultore di Frankl, dice così: è molto bello, però rischia di diventare qualcosa di astratto lì dove l'archetipo Cristo, che lui invoca, è una figura astratta e non è l'esperienza con un Dio che è così meraviglioso, ma non così santo da tenerci a distanza e lasciarci nelle nostre fantasticazioni di Lui, ma viene ad abitare nella nostra vita e diventiamo il tempio del suo spirito. Quindi questo analista dice: la nevrosi cerca un redentore, il perfetto guaritore, che non può essere l'analista o qualsiasi uomo, ma è soltanto Cristo. Una bellissima affermazione. L'archetipo Cristo è il fattore centrale di una qualsiasi psicoterapia. Esso deve essere presente ed operante tanto nell'analista che nell'analizzando. Anche questa è una bellissima affermazione. E conclude: l'analista può redimere per quel tanto che in lui stesso è vivo l'archetipo Cristo. Ora, non voglio fare una dissertazione su quello che Jung e la sua scuola considerano archetipo, però certamente la umanizzazione di Dio, il fatto di anche stabilire l'esigenza di un Dio, non fa sì che questo Dio sia Dio, ma diventa la nostra immagine di Dio, per cui stiamo attenti anche a un approccio spiritualista dove si parla di Dio, ma in realtà non se ne fa esperienza, un po' come Giobbe che alla fine dice: io avevo sentito parlare, ma ora i miei occhi hanno visto. E allora io credo che ci sono tanti che si vogliono fare dottori anche di una certa psicologia trascendentale, la vogliamo chiamare così, di qualunque corrente, ma non avendo fatto un'esperienza reale, è come se parlassero di cose di cui non hanno esperienza e raggiungono il livello mentale di comunicazione, ma noi sappiamo che il livello più alto è quello che tocca il nostro interiore, che tocca il nostro spirito, perché da lì poi ci sono le sorgenti della vita. E così un'altra definizione che ha risolto il problema del diavolo. Perché? Perché il demonio diventa egli stesso un archetipo o un'immagine grottesca localizzata nell'intimo dell'uomo, come dice Eliphas Levi, il diavolo è una realizzazione apparente del fantasma della perversità, un'incarnazione della follia umana. Quindi, da principe del male sarebbe diventato principio umano di introspezione. Secondo tali autori, la morale della favola è che non ci sarebbe motivo di averne più paura. L'uomo moderno avrebbe inventato il vaccino contro il diavolo. Vado un po' al centro del discorso. Perché uniformità di approccio, intervento delle varie tecniche? Questo è qualcosa che è difficile da conciliare per quelli che nascono con una formazione cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale, di psicosintesi, eccetera, eccetera. Io diciamo, non nascendo come psicologo, ma nascendo come psichiatra, quindi ho avuto poi una formazione più che di una scuola, sono stato molto eclettico, quindi un po' lacaniano, un po' analisi transazionale, un po' Paul Vaclavic e tutte le sue dissertazioni sul linguaggio, un po' lo strutturalismo, un po' la psicanalisi, eccetera, eccetera. Tante cose hanno determinato una comprensione più profonda dell'essere umano, ma alla fine ho dovuto concordare, quando ho scoperto il modo di intervento di Dio, che in qualche modo non si basa sull'attaccare una toppa nuova sul vestito vecchio, ma nel darci un'identità nuova e nel farci scoprire delle risorse nuove, ho dovuto scoprire che tutte queste forme di approccio, chi più chi meno, in realtà funzionano come terapie di appoggio, e qui qualche psicologo può veramente entrare in crisi, con meccanismi di tipo suggestivo. Alcuni psichiatri hanno paragonato anche la stessa psicoterapia analitica, che ha la presunzione più grande, essendo una psicoterapia a lungo termine, di poter cambiare in profondità l'individuo veramente. Difatti ci vuole un rapporto, che non basta essere sostenuto per una volta settimanale, ma ci vuole quasi che il paziente si cori col terapeuta. Purtroppo questo succede anche nel senso non solamente così di tempo che passano assieme. Questo per far vedere, quando c'è un rapporto più stretto poi si cercano gratificazioni di ogni genere. Dicevo, molti psichiatri hanno paragonato la stessa psicoterapia analitica a una vera e propria esperienza di conversione, ritenendo che l'efficacia della cura in realtà si basa sull'indottrinamento del paziente con una serie di dogmi ricavati naturalmente dalla scuola di psicoterapia a cui l'analista appartiene, ed è come se il paziente si fosse convertito alla religione, quindi al modello interpretativo del terapeuta. Questo ci deve fare riflettere, perché questo potrebbe, un attimo indagato meglio, creare notevoli problemi in ambiti evangelici troppo dogmatici, troppo direttivi, perché in realtà ci fa capire che spesso l'introiezione di un modello forte apparentemente riesce a modificare i comportamenti delle persone. Dico, credo che tutti quanti avrete incontrato dei testimoni di Geova, mi viene in mente questo gruppo settario che va così alla grande, che purtroppo sta crescendo, è una cosa incredibile. E testimonianza di molte di queste persone che prima vivevano una vita da depressi, prima vivevano una vita da depravati, prima vivevano una vita di qualunque genere, però non sicuramente armonica, e nel momento in cui hanno fatto loro la dottrina, nel momento in cui sono entrati in quel modello forte, rigido, totalitario, guarda un poco, sono diventate delle brave persone, sono guarite dalla depressione, hanno superato i loro conflitti. Naturalmente c'è un piccolo problema, che se voi cercate di parlare con loro avete l'impressione di parlare con una macchina che ha rinunziato alla libertà, ha rinunziato alla libera coscienza pur di fare proprio un modello così forte, che è riuscito in qualche modo a fungere da supporto, da sistema estremo di stabilizzazione della loro vita. Però questo ci deve fare riflettere, perché in questo, come vedremo oggi pomeriggio, In realtà, in alcuni sistemi del genere, anche a matrice cristiana, ci potrebbe essere quello che in fondo noi sappiamo è alla radice della stregoneria. Uno psichiatra che parla di stregoneria. Intendendo per stregoneria un'autorità spirituale contraffatta che cerca di manipolare, di modificare, di ottenere dei risultati a tutti i costi, agendo poi in tanti modi, in tante modalità, ma con lo scopo di cambiare delle situazioni e sicuramente non sempre per il meglio. Perché noi conosciamo questa parola più nell'uso della magia nera, della magia bianca, ma quante tecniche di marketing, quanti modelli spingono e tendono proprio a condizionare, quanti abusi, ma non voglio anticiparmi il pomeriggio, restiamo un attimo sul tema. Dicevo, quindi anche se questa considerazione può sembrare voler svalutare le caratteristiche peculiari di ogni approccio psicoterapeutico, io credo che questo debba un attimo ridimensionare lo psicoterapeuta, debba fargli capire che non è Dio, ma nel modo con cui e nella modalità con cui usi i vari setting possa sicuramente sfruttare gli aspetti diagnostici della comprensione della dinamica della personalità umana, con un effetto benefico che sicuramente ne viene fuori, che ha non soltanto un aspetto anestetico momentaneo che serve, una stampella, tante volte nel mondo evangelico si condannano in maniera estrema le stampelle, e quando dico le stampelle non mi riferisco solamente agli psicofarmaci, che a mio avviso sono una stampella, un modo di tamponare un male che in quel momento è emergente, diciamo che sono il male minore. Tante volte dobbiamo discutere in termini di male minore con la persona che soffre, non possiamo subito parlare di bene, e il male minore, come vedremo, è non soltanto l'approccio farmacologico, ma anche la terapia, anche la modalità, anche il fatto stesso dell'effetto benefico che le persone hanno nell'essere ascoltati, anche quello lo vuoi chiamare effetto placebo, lo vuoi chiamare, ma in un mondo dove nessuno viene ascoltato, già il fatto di sapere che c'è qualcuno, anche che se lo stai pagando, però che ti ascolta, già è incredibile, ha un valore già di rassicurazione e di trasformazione. Dicevo, e qui entriamo un po' verso il centro della mia riflessione, cioè una psicoterapia che non può contare sul miracolo di una nuova identità, deve in qualche modo agire sulla sfera dell'anima, ma non può realmente attingere alle risorse dell'essere in Cristo, cioè che dice la scrittura, chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Questo è un processo spirituale, ma voi sapete che questo verso purtroppo spesso invocato da molti pastori nel momento in cui uno si converte, dice se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove, ma non si capisce che questo è un verso riferito allo spirito, ma non alla mente e tantomeno al corpo, per cui proprio lì dove delle persone arrivando in Cristo pensano finalmente di essere totalmente diverse, proprio là invece incominciano i veri guai e i veri problemi, proprio perché, realmente lo vedremo meglio dopo, lì dove c'è una luce più grande si vede meglio nell'oscurità, lì dove c'è un sostegno profondo, Dio finalmente permette che possiamo crollare. Dio è intelligente, crea prima un entourage, crea un sistema, crea un salvagente messo dentro di noi, per cui quando poi non ce la facciamo più a nuotare, scopriremo che quello che ci sostiene non è la nostra intelligenza, non è la forza del nostro pensiero, non sono le nostre difese umane, ma è quello che Lui ha messo in noi. Solo che questo tante volte non è facile da scoprire, perché siamo delle persone piuttosto tendenti a cavarsela da soli. Per la mia esperienza, quindi, i vari approcci usati dalle varie scuole, che siano indicazioni, suggerimenti, elaborazioni, psicodrammi, visualizzazioni, tecniche di vario genere, che possono determinare modifiche, aggiustamenti comportamentali, come in fondo, e qui viene quella analogia che voglio fare con la legge di Dio, modifiche che in qualche modo siano per il bene della persona, ma non siano ancora il vero bene della persona. E questa è la sottolineatura che mi preme possiate conservare di tutto il mio intervento. E in questo credo che la legge di Dio si presti molto a questo esempio. La legge sicuramente ha una direttiva, consiglia dei comportamenti, sicuramente determina un beneficio, una benedizione particolare. Ma ricordiamoci che resta pur sempre ombra di quello che doveva venire nella realtà. E allora in questo senso mi permettiate di considerare qualunque approccio psicoterapeutico, per quanto possa sicuramente dare delle indicazioni, spiegare delle cose, essere ombra, essere punto di passaggio verso quello che poi può diventare la realtà. E questo è importante capirlo, perché se no vivremo nel legalismo terapeutico e in qualche modo noi possiamo ancora oggi vedere degli ebrei che sono adempitori della legge, che hanno una certa benedizione, che in qualche modo il loro accordo alla legge ha prodotto dei risultati positivi, ma che non li ha condotti lì dove li doveva condurre, cioè alla disperazione della propria autogiustizia, alla scoperta della negatività, al bisogno di essere accompagnati a Cristo, al bisogno di scoprire il progetto di Dio come alternativa reale. Quindi l'approccio terapeutico sicuramente produce una vita più regolata, più armonica, non fosse altro che per il fatto di guidare la persona ad essere consapevole di quello che sta vivendo, a indirizzare diversamente le proprie cariche di aggressività, eccetera, eccetera, a modulare diversamente la propria relazione, a vivere attraverso schemi diversi, modelli comportamentali diversi, però ricordiamoci che tutto questo poi cozza con il fatto che la legge non è capace di produrre la vita. I 10 comandamenti, potremmo prendere le 10 regole più importanti per curare il disagio umano, sono sicuramente fonte di grande ispirazione. Ci sono tante terapie o approcci psicologici cristiani anche che li usano in questa maniera, ma sarebbe pazzesco usare un sistema, usare un'ombra per poi ottenere un risultato vero. E è molto bello quello che scrive Paolo ai Romani: ora se tu ti chiami, gli voglio mettere la parola psicologo, ti riposi sulla tua scuola di interpretazione di cura del disagio umano, magari una scuola pure cristiana, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, e qua c'è una caratteristica importante che sicuramente è di chi è esperto di comportamento umano: sai distinguere ciò che è meglio, e questo sicuramente è importante, o ciò che è il male minore, potremmo dire, e lo psicologo deve essere un esperto di mali minori, perché il meglio in assoluto è Dio, ma ci sono tante gradazioni di questo meglio. Essendo istruito dalla legge, ti persuadi di essere guida dei ciechi, luci di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati. Io credo che una delle cose a cui viene chiamato il terapeuta è proprio educatore degli insensati, cioè o di quelle persone che hanno fatto Dio del loro istinto e quindi in qualche modo poi si trovano in qualche problematica. Maestro dei fanciulli, ancora lì una grande importanza, un grande ruolo nella pedagogia, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Poi c'è un piccolo particolare, dice: come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Quindi, come a dire, nella legge puoi avere un riferimento, puoi avere un approccio, puoi comprendere il bene e il male, puoi capire. E infatti sapete la cosa strana? Cioè che le persone tante volte che stanno peggio sono quelle che sono intrigate nella conoscenza dei meccanismi di difesa, perché conoscendoli non possono difendersi, non possono essere inconsci. Quindi paradossalmente, se voi vedete poi la vita dei terapeuti, se voi vedete la vita degli psichiatri, sono le vite più distrutte di tutti. Dico, questo dovrebbe farci riflettere, come dire, il conoscere, il capire fino in fondo il meccanismo umano non è garanzia di risultati terapeutici nella propria vita. Questo è sottolineato da quello che abbiamo letto, ma è valido, perché in realtà la conoscenza e il capire, alla fine è come se Dio ci volesse fare capire di non avere capito niente. Chi pensa di conoscere non sa, non ha capito come bisogna conoscere, ma chi ama Dio è da Lui conosciuto. Quindi, come a dire, tutti questi strumenti hanno un grande significato e un grande valore, ma attenzione a non sopravvalutarli, attenzione a non pensare che l'adozione di uno schema terapeutico di un certo tipo, qualunque scuola, diciamo, tragga, da cui tragga ispirazione, qualunque stimolo di questo genere possa essere risolutivo per la problematica della persona. Infatti la legge, dicevo, possiede un'ombra dei beni futuri, ma non la realtà. La legge nel progetto di Dio doveva dare conoscenza del peccato, e io credo che un aspetto della terapia, dell'approccio terapeutico, è quello di fare vedere alla radice anche il male. Doveva anzi rendere il peccato estremamente peccante, quindi quasi evocare, come facciamo tante volte nei nostri pazienti, cercare di evocare il male, perché ci sono tante situazioni che hanno cancellato, tante cose che sono andate nell'oblio, non hanno bisogno di essere riattualizzate, hanno bisogno di essere espresse, hanno bisogno di trovare un linguaggio nelle emozioni che ormai sono completamente bloccate. Ci sono tante persone che hanno messo un filtro specifico, non passa più niente, e se voi le vedete all'esterno, che calma, che tranquilla, ma lì c'è un'emozione distruttiva tremenda, e che spesso, come vedremo, si caratterizzerà poi in un disturbo psichico, perché se non l'avete già considerato, non ci avete riflettuto, la maggioranza dei disturbi psichici nascono dal tentativo fallito di eliminare il male da se stessi, cioè questo mostro tremendo, questo male oscuro da cui ci si vuole liberare, alla fine chiaramente degenera in altri meccanismi, in altre metodologie, in altre situazioni che sono peggiori della serie dalla padella nella brace. E allora chiaramente l'approccio psicoterapeutico ha bisogno di evidenziare, ha bisogno di rendere il male evidente, ha bisogno però a un certo punto di portare alla disperazione nella capacità di un vero cambiamento. E questo è un processo, perché mentre tu assicuri alla persona un sostegno, mentre tu gli dai già una stampella, devi in qualche modo fare comprendere che anche questo è progressivo, non potrà dipendere a vita dalla sua stampella, perché questo non lo porterà a risolvere veramente i suoi problemi. Anche se ci sono persone che forse prenderanno psicofarmaci a vita, ma perché alla fine non cercano una soluzione vera. Ma io credo che tra le righe dobbiamo capire che la legge stessa, e ho fatto questa analogia con l'approccio psicoterapeutico, alla fine deve essere un pedagogo che ci accompagna a Cristo, cioè che ci porta a riflettere che un cambiamento reale non potrà avvenire secondo nessun dei metodi, delle metodologie terapeutiche che usiamo, financo la psicanalisi. Se stiamo attenti nella lettura del Vecchio Testamento, troveremo una sorta di setting terapeutico, sarebbe interessante poter osservarlo assieme, nel quale Dio non solo soffre per la follia del suo popolo e cerca attraverso la legge di curarlo. E quello che è strano è che se uno lo comincia a leggere, questo intervento di Dio attraverso la legge, attraverso la sua relazione, troviamo tutte le indicazioni di varie scuole terapeutiche, per cui Dio in certi momenti si comporta come un psicoterapeuta sistemico relazionale nel tentativo di correggere il suo popolo, in altri momenti si comporta come un fenomenologo, in altri momenti si comporta come uno psicanalista. Perché? Perché in qualche modo usa ancora un sistema che non è la verità, è l'ombra. In qualche modo vuole dare una benedizione al suo popolo, ma nello stesso tempo gli vuole fare capire la transitorietà di quella dispensazione. E questo è importante, lo dobbiamo mettere nella nostra mente. Cioè la legge è importante, la legge è utile, ma in qualche modo poi ci accompagna una dimensione diversa che è quella della grazia. Ci accompagna una dimensione diversa dove quello che è impossibile alla legge, e quindi lo vorrei applicare, quello che è l'impossibile allo psicoterapeuta, cioè nel momento in cui magari suggerisce una dimensione di pace, e a meno che non gli faccio un'ipnosi e lì entriamo in altre situazioni, ha bisogno per forza di condurre il paziente alla scoperta del principe della pace, perché sennò quel paziente la pace se la sognerà. Sicuramente può articolare diversamente la sua aggressività, può diciamo evitare certe situazioni, ci sono consigli importanti come Dio dava al suo popolo, però se la legge avesse potuto produrre un cambiamento, il senso del cristianesimo non esisterebbe. Ecco per cui è importante dare il giusto valore alla legge, e quindi ho fatto questa analogia a questa modalità con cui Dio si prende cura del bambino Israele, perché alla fine la legge, scopriremo pure, che ha un grande valore nella formazione della coscienza, è pedagogica, è qualcosa che poi l'Apostolo Paolo ci ricorderà, però che di cui si può fare anche un uso illegittimo, perché la legge è o per i bambini o per gli ingiusti, ma non è per i giusti, non è più per quelli che sono stati accompagnati a Dio, cioè perché lì poi si scopre una dimensione, una risorsa nuova che supera la legge, non che la contraddice, ma che ottiene i risultati che la legge ha immaginato, di cui è stata ombra, ma semplicemente quando entriamo nella eredità che Dio ci ha dato, potremo fare sì che quei comportamenti modificati, che quelle situazioni di disagio inferiore si trasformino invece in un benessere profondo, in una trasformazione profonda. Quindi in questo senso uno psicoterapeuta cristiano, al di là della sua specializzazione, dovrebbe essere più eclettico possibile, comprendendo la potenza ma nello stesso tempo il limite di un approccio assimilabile a direttive e correzioni fornite dalla legge, ma che alla fine debba condurre il paziente a una crisi vera di maturazione, cioè deve essere uno stato di passaggio, uno stato transitorio. Ora io credo che la gravità dei modelli tante volte espressi nella Chiesa è invece quello di eliminare gli stati di passaggio, pensare che direttamente nel momento in cui si è in Cristo non si ha più bisogno di stati di passaggio, non si ha più bisogno di cose grigie, perché c'è il bianco e il nero, e questo non avete idea di come produce il disagio psichico nelle persone, di come le porta veramente persino poi a spiritualizzare le loro carnalità, perché evidentemente non le possono lasciare subito, quindi le devono spiritualizzare. Allora l'orgoglio diventa orgoglio religioso, diventa settarismo, eccetera eccetera. Questo pressing che spesso viene fatto per arrivare a una santità senza scoprirne le risorse produce un sacco di danni che poi noi psichiatri, sto facendo un'unione tra psicologi e psichiatri, siamo costretti realmente, e io spero che oggi pomeriggio si possa avere il coraggio di dire che non soltanto lo psicologo collabora, integra, sostiene il lavoro del pastore, ma che può anche contestare in certi momenti il lavoro del pastore. E io tante volte mi sono dovuto trovare a dover suggerire a delle persone di non pregare in un certo modo, perché più pregavano in quel modo e più depresse diventavano, di non frequentare alcuni ambienti cristiani, perché puntini non posso approfondire, però come a dire, spesso l'approccio graduale, non compreso da sistemi totalitari rigidi, ha creato dei mostri, altro che guarire le malattie mentali delle persone che arrivano. Vero è che dice la scrittura, tra di voi non ci sono molti pazzi, ma Dio ha scelto le cose deboli, le cose disprezzate, le cose inutili, ma non per farle rimanere così, quindi per cui realmente io credo che oggi lo vedremo meglio, e vorrò parlare di questo proprio quando ci sono i pastori, perché sicuramente c'è un pericolo grande nel servirsi, come dicevo poco fa, di modelli forti, anche della legge di Dio. Non sto parlando di modelli del, non lo so, di libri particolari o di testi completamente esoterici, ma anche la legge di Dio può essere usata male. Perché? Perché vuole determinare un cambiamento che non può cambiare in realtà. E quindi nel tentativo di forzare questo cambiamento possiamo osservare, questa è un'osservazione che ho fatto spesso, di tante persone che convertite, apparentemente, io ho fatto l'esempio dei testimoni di Geova, e lì è più semplice capire che non è lo Spirito Santo che ha determinato quell'equilibrio morale, etico, eccetera, eccetera. Ma anche in ambito evangelico, spesso delle forme di conversioni in un sistema troppo rigido, e dove si crea una santità subito perfetta, io ne dubito grandemente, perché sono spesso legate a questo estremismo, a questo aver introiettato questo modello rigido forte, avere messo di lato tutte cose, e poi queste cose purtroppo spunteranno quando quella persona è un responsabile, quando altri ne dovranno pagare conseguenze. E allora impariamo realmente a capire la progressività del cambiamento, e io credo che noi come psicologi abbiamo un ruolo importantissimo di fornire strumenti di passaggio, strumenti di transito, dove le persone poi possono transitare attraverso l'appoggio, il rapporto, la relazione, la spiegazione di certe situazioni, ma possono poi gradualmente transitare a una scelta di libertà, come oggi sottolineava il pastore Stallone. Dio non gli interessa che noi facciamo una cosa per forza, ma vuole che ci arriviamo con una comprensione profonda, perché quello è il risultato più vero. Vado verso la conclusione. Quindi, in qualche modo, disagio psichico, anestesia, terapia d'appoggio, poi tristezza secondo Dio, ravvedimento, conversione, sono dei passaggi importanti che possono avvenire nella nostra vita. E chiaramente, perché a un certo punto io credo che tutti quanti, di fronte a qualunque scienza, a qualunque interpretazione psicanalitica, a qualunque suggerimento dell'ultimo maestro, dell'ultimo guru, debbano essere sinceri e dire, come a un certo punto dice Paolo, mettendosi davanti allo specchio di tutta la legge, di tutta la conoscenza, di tutto lo scibile, quindi anche dello scibile divino, dice: io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti, il male che voglio non faccio, e il bene che vorrei, cioè, scusate, magari sarebbe, fosse così, sarebbe, infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Non certamente un meccanismo di difesa, caro Paolo, né un corso di meditazione trascendentale o non so quale altra risorsa delle ultime correnti del New Age, una seduta di ipnosi del profondo, no. Né tantomeno uno psicoterapeuta di qualunque scuola ti potrà liberare da questa infelicità, a meno che non ti conduca al grande psicoterapeuta, a meno che non ti conduca passo passo, naturalmente, al vero psicoterapeuta, alla scoperta della grazia. C'è una parte con cui voglio concludere che ci fa capire la progressività degli interventi, perché in nome tante volte dei cambiamenti istantanei noi abbiamo creato un grande danno nella vita delle persone. C'è una parte della scrittura, l'anno scorso l'ho citata ma voglio un attimo riprenderla perché è importante, dove è scritto che bisogna dare del vino, hai portato il vino naturalmente, a quelli che hanno l'animo amareggiato affinché bevano e non si ricordino più, si dimentichino delle loro miserie e dei loro travagli. Quindi una cura anestetica per tre dimensioni, è in Proverbi capitolo 31 verso 4, una cura anestetica per quello che sono le dinamiche con cui abbiamo contatto come psicologi, cioè miserie umane. Due, travagli inteso nel senso di conflitti e ancora amarezze. Credo che, non so voi, ma ogni volta che abbiamo contatto con una persona del genere bisogna fare una specie di disintossicazione, a meno che uno non stabilisca un setting così freddo, così distaccato da dire non voglio neanche sapere come ti chiami, per me sei una macchina, io applicherò semplicemente la mia tecnica psicoterapeutica, ma non credo che noi siamo di questo stile di approccio terapeutico con questi setting. Per cui di fronte a queste cose la scrittura parla da una parte di una risoluzione alcolica, cioè chimica, che però dimentica, è il verbo che usa lì, quindi in qualche modo miserie, tensioni, conflitti, amarezze, paure vengono anestetizzate. Però poco prima aveva detto una cosa, che per il re questo non va, non si addice il re bere del vino né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Cos'è? La responsabilità ci chiama a soluzioni vere. Quindi, e questo in termini non soltanto cristiani, ma in termini di terapie che non servano semplicemente ad anestetizzare, ma che forse portino il male più in evidenza, che forse anziché nascondere facciano enfasi sul male, portino alla crisi. Ma perché al di là della nostra crisi c'è una soluzione vera, non perché dobbiamo usare la tecnica del paradosso. Ci sono alcune tecniche che appena la persona, le dico in maniera tipo barzelletta, viene e ti dice dottore, c'ho un grande desiderio proprio di autodistruzione, vorrei uccidermi, tieni la pistola. Sapete, anche queste tecniche possono funzionare, dico, io non vi direi di provarle perché può essere che vi spara. Però dico, anche queste tecniche sono forme di scuotimento forte, per cui la persona da una parte ritrova, come dice, come mi devo sparare? Allora lì magari ritrovo uno slancio vitale, dico, non voglio esaminare la dinamica di questa tecnica, ma in ogni caso, dico, la crisi della persona può essere preludio di nuovi equilibri. Quindi come psicologi dobbiamo essere in grado di gestire la crisi, di anestetizzare, di fornire dei punti di passaggio, e lì possiamo usare tutto quello che vogliamo, però attenti, perché se quello è il nostro unico obiettivo, noi rischiamo di frenare quella sofferenza, quel desiderio di assoluto, di verità che c'è nell'intimo umano, e quindi in qualche modo poi di bloccare quello che è un progetto che deve passare attraverso una sofferenza. Magari certamente, come spesso faccio l'esempio io, facciamo detonare queste cariche esplosive senza che ci siano morti e feriti, come fanno un po' gli artificieri. In fondo anche lo psicologo è un artificiere, è qualcuno che deve disinnescare delle bombe incredibili che le persone hanno dentro, però cercando di non fare molto danno, ma in ogni caso poi comprendendo che l'unico che può prendersi cura veramente della nostra vita è colui che ci ha dato una risorsa per essere diversi. Quello che può sanare l'infelicità di essere costretti ad essere quello che le figure genitoriali, i traumi, le situazioni più incredibili ci hanno portato ad essere, l'unico che ci dà speranza vera di cambiamento radicale è Gesù, che ha messo in noi una nuova identità. Amen.